Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. La politica regionale in apertura. Piano giovani, l'ultimo fiasco, i soldi dei ragazzi usati per i debiti. Dovevano servire per i tirocini gli incentivi alle assunzioni degli under 35 dei siciliani e invece la regione ha deciso di utilizzare oltre 22 milioni per pagare i risarcimenti legati alle cause perse di fronte al TAR, a cominciare da quella che riguarda CEFOP. Sulla decisione della regione di utilizzare i fondi che dovevano servire per tirocini e incentivi agli under 35, per saldare quindi i debiti legati alle cause perse di fronte al TAR, arrivano una pioggia di critiche. Forza Italia definisce quest'atto la mortificazione dei giovani, Sel Palermo una umiliazione, l'associazione Codici andremo in procura. E la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sul caso Riscossione Sicilia, la società che incassa le tasse per conto della Regione. Il 14 gennaio sentirà il suo presidente Antonio Fiumefreddo. Lo ha reso noto lo stesso Fiumefreddo in una intervista. Ho chiesto di essere sentito, ha dichiarato, e devo dire che con estrema tempestività la Procura mi ha chiamato e quindi sarò sentito nei prossimi giorni. La Procura è sempre stata un nostro punto di riferimento, mi abbiamo sempre trovato ascolto e attenzione per la verifica delle denunce che abbiamo fatto. Riscossione Sicilia ha avviato un piano di recupero crediti anche tra i deputati all'ARS. E a proposito di riscossioni, presa di posizione del parlamentare Pippo Gennuso. Non ho un centesimo di debito con l'Agenzia delle Entrate, né alcun pignoramento dello stipendio in corso. Il deputato all'ARS siracusano Pippo Gennuso rompe il silenzio e passa al contrattacco per quello che definisce calunnie nei suoi confronti sul caso Riscossione Sicilia. Gennuso spara a zero sul presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo. Non devo un solo centesimo a Riscossione Sicilia, né ho mai avuto pignorato lo stipendio da deputato. Posso dimostrarlo in ogni luogo e in ogni sede, così come farò. Giuseppe Gennuso sarebbe a suo dire vittima di una grande macchinazione mediatica che giudica una vendetta vera e propria da parte del presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana che non ha rifinanziato una società indebitata fino all'osso del collo e che oggi non ha neppure motivo di esistere. Non comprendo, afferma Gennuso, come sia venuto fuori il mio nome da un elenco di presunti morosi con il fisco. Io non ho debiti con Riscossione Sicilia, né sono state attivate nei miei confronti procedure di pignoramento. Su questa vicenda andrò fino in fondo per onorare la mia onorabilità e reputazione e se ci sono responsabilità personali di Antonio Fiumefreddo lo perseguirò giuridicamente per calunnia. Credo che il presidente di Riscossione abbia sparato nel mucchio per attenzionare il caso della società che riscuote i tributi in Sicilia e che adesso rischia di saltare. Dei conti in rosso e dell'inesorabile crack finanziario giunge Gennuso ne aveva già parlato in tempi non sospetti nel 2012 l'ex assessore regionale Gaetano Armao. Credo che coinvolgere i parlamentari siciliani in questa vicenda sia stato un altro colpo di coda di Fiumefreddo che evidentemente vuole rimanere incollato alla poltrona. Altri 6 mesi di governance per l'ingegnere Antonio Lutri che resta alla guida del libero consorzio comunale di Siracusa fino al prossimo 30 giugno. Il presidente della regione Rosario Crocetta ha infatti firmato il decreto di nomina con cui conferma l'ingegnere Lutri nell'incarico di commissario straordinario del libero consorzio comunale. Sono soddisfatto, ha detto il commissario Lutri, per il decreto firmato dal presidente Crocetta. In questo modo potrò continuare il lavoro iniziato nello scorso mese di agosto. Autostrada Gennuso chiede le dimissioni del consiglio di amministrazione del CAS. 3 cantieri aperti in 30 chilometri di autostrada e lavori infiniti che non si riescono mai a completare. È una vergogna. Il parlamentare all'ARS Giuseppe Gennuso torna sull'eterna autostrada incompiuta, la Siracusa-Gela, con particolare riferimento al tratto che dal capoluogo arriva fino a Rosolini e questa volta chiede le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione del consorzio Autostrade Siciliane. È stato riaperto lo svincolo di Noto, ma ci sono almeno 4 chilometri di carreggiate interrotte e 2 operai che lavorano. A cosa lavorano? E come se non bastasse, 2 anni fa venne fatta una perizia di variante a Rosolini. Dopo 2 anni è arrivata la risposta, soltanto che adesso i costi sono lievitati e non ci sono i soldi. E come se non bastasse, quasi metà tratto tra Siracusa e Cassibile è percorribile su una carreggiata. Gli automobilisti e soprattutto i pendolari non possono più tollerare questi infiniti disagi. È doveroso, aggiunge Gennuso, un intervento del ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio affinché metta la parola fine al CAS commissierandolo. Continuando con questi ritmi, neppure nei prossimi 100 anni verrà completata l'autostrada che dovrebbe arrivare a Gela. Tutto questo è il frutto dell'incapacità di un governo regionale che va avanti a colpi di spot. 37 extracomunitari residenti nel Ragusano, accusati di avere prodotto falsi documenti per ottenere il rilascio della patente di guida, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato, dalla Procura. Le indagini sono state eseguite dalla sezione della Polizia Stradale di Ragusa. Particolari sull'operazione saranno resi noti domani durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella questura del capoluogo Ibleo, alla presenza del questore di Ragusa e del comandante del compartimento della Polizia Stradale Sicilia orientale di Catania. Siracusa, agenti della Polizia di Stato in servizio alle volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato per il reato di furto aggravato in concorso Costantinescu George Cristan di 33 anni e Ariton Antonel di 22 anni, entrambi romeni. In particolare, i due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di esportare dei beni da una villetta sita in contrada a Renella. Le indagini permettevano di appurare che i due arrestati avevano precedentemente esportato dei beni da una villetta limitrofa. L'utilizzo del sistema Mercurio, che permette di trasmettere e ricevere immagine per favorire le attività di ricerca anche di autori di reato, ha reso possibile il controllo del perimetro della villetta e l'individuazione dei due ladri in azione. E sempre a Siracusa, agenti della Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo di coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nella giornata di ieri hanno denunciato 3 persone per inosservanza agli obblighi cui sono sottoposte. Ed ancora nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Pachino hanno denunciato per i reati di ingiuria, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato di AC di 34 anni e ancora di AA di 31 anni, MA 56 anni e AN di 40 anni, tutte di Pachino. Modica, atti di bullismo in una scuola media, vittima un ragazzino di 12 anni. Secondo quanto riferito alla squadra mobile da alcuni genitori, un ragazzino di 14 anni aveva più volte preso di mira i loro figli, in particolare aveva picchiato un 12enne in presenza di altri compagni di classe. Il preside era già stato informato da altri genitori sui comportamenti del ragazzino di 14 anni, che peraltro alcuni giorni dopo aver pestato il 12enne aveva fatto sniffare un medicinale agli altri compagni approfittando dell'assenza dall'aula del professore durante la ricreazione. Una condotta quest'ultima molto pericolosa che in caso di abuso può causare danni seri alla salute. Il 14enne convocato in questura assieme ai genitori in lacrime si è scusato per la sua condotta, dichiarando di non essersi reso conto della pericolosità di quello che aveva fatto. Rosolini, passaggio a sinistra, è stato il tema dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi a Rosolini presso la sede del Circolo Selle Peppino Impastato. Ad aprire l'incontro è stato il segretario locale Corrado Fioretti, che ha illustrato l'operato del circolo dalla nascita fino ad oggi e la militanza quotidiana sul territorio che l'ha vista in prima linea in opposizione contro l'amministrazione e il PD nella realizzazione di opere importanti ed urgenti per Rosolini, come la rotatoria sulla statale 115 via Cavaliere Marina, il cavalca ferrovia, il miglioramento della tratta ferroviaria Siracusa-Gela. Presenti all'incontro anche Vincenzo Vitale, segretario provinciale Sel, e Aldo Lanza, presidente provinciale Ampi, Vincenzo Calvo della UIL Scuola Rosolini. Un incontro, afferma Corrado Fioretti, molto proficuo, dal quale è emersa la necessità di avere oggi più che mai un rapporto costante con i cittadini, giovani e meno giovani, tenerli costantemente informati, orientare e stare in mezzo a loro con chi vive realmente una crisi profonda e senza fine a discapito delle false rassicurazioni di un governo nazionale e regionale che invece pare non accorgersene parlando ogni giorno di crescita. Proprio per questo l'incontro si è terminato con una proposta lanciata dall'AMPI e dalla segreteria provinciale di Selle nei confronti del circolo Peppino Impastato di organizzare, dopo una fase di informazione e di orientamento da parte degli esponenti di Selle Rosolini nei confronti del territorio in cui opera, un incontro allargato aperto a tutti i cittadini in vista anche della nascita e prossima presentazione di Sinistra Italiana. Pozzallo. Entro il mese di gennaio 2016, presso l'Istituto Comprensivo Amore, verrà avviato il progetto Scacchi a Scuola. Il progetto verrà sviluppato in 15 settimane nelle ore pomeridiane e saranno coinvolte sia classi di scuola primaria e sia classi di scuola secondaria di primo grado. Gli alunni saranno seguiti da un esperto esterno, l'istruttore federale Elio Giuseppe Scollo. Inoltre, per permettere agli studenti maggiormente motivati di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, saranno organizzati dei tornei mensili tra le varie classi. L'attività sarà articolata in tre diversi momenti, lezioni a scuola, tornei scolastici individuali e a squadre, partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, ovvero ai giochi scacchistici scolastici. Ogni lezione sarà articolata in tre momenti: esposizione teorica su scacchiera magnetica ed esercizi, partite simultanee. Partite tra gli allievi sotto la supervisione degli istruttori con la correttezza delle mosse e del comportamento. Progetto Scacchi a Scuola ha il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed educativi della mente dei nostri alunni. Attraverso il gioco degli scacchi si potenziano, tra l'altro, le capacità logiche, si acquisiscono capacità organizzative e l'efficienza intellettiva e soprattutto si migliora la socializzazione. Di questo obiettivo ne è certa la dirigente scolastica dell'Istituto Amore, la professoressa Veronica Veneziano, la quale ha fortemente auspicato l'avvio di questo progetto ludico-didattico nella nostra scuola, in quanto rappresenta, come ella sostiene, un'altra valenza formativa ed educativa nella sfera cognitiva ed affettivo-relazionale degli alunni. Rimaniamo ancora a Pozzallo, dove in occasione dell'anniversario della nascita di Giorgio La Pira, Pozzallo ricorda il suo cittadino illustre con una serie di iniziative. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Hanno preso il via proprio in queste ore con la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo di Città le manifestazioni per l'anniversario della nascita di Giorgio La Pira. Convegni e tavole rotonde con la partecipazione di studiosi e personalità di rilievo in campo nazionale ed internazionale si alterneranno in questi tre giorni, 7, 8, 9 gennaio, presso lo spazio Cultura Meno Assenza, per trattare le diverse tematiche sulle quali si è deciso di puntare la riflessione. La mediterraneità dell'illustre cristiano-siciliano, legata in particolare al dialogo tra le due grandi religioni del mondo, islamica e cristiana. Inoltre è prevista per domani sera 8 gennaio, sempre inserita nel calendario delle iniziative, la marcia per la fratellanza e l'amicizia dei popoli, con partenza da Piazza Municipio alle 19:30 per confluire in Chiesa San Paolo Apostolo, dove avrà luogo una veglia di preghiera per la pace, durante la quale sarà realizzato un collegamento con la Palestina. Il pensiero di Giorgio La Pira, cittadino del mondo, cui Pozzallo diede i natali il 9 gennaio del 1904, è di pregnante attualità ed è un dovere di tutti, in occasione di questo anniversario, esprimerne e valorizzarne la riflessione di questo precursore dei tempi. In tal senso, infatti, La Pira è stato un anticipatore delle grandi problematiche che oggi vedono come teatro i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Le guerre, la fame del mondo, solo per citarne alcune. Le manifestazioni si concluderanno sabato 9 gennaio con la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre Madonna del Rosario, presieduta dal Vescovo di Noto.
Rimaniamo ancora a Pozzallo, dove da qualche giorno sono iniziati i saldi di fine stagione. Il servizio è sempre di Giovanna Cannizzaro.
Negozi presi d'assalto complice il saldo di fine stagione con l'applicazione di uno sconto pari alla metà del prezzo base. È un'occasione, sostiene Confesercenti, sia per i clienti che troveranno assortimenti superiori alla media, sia per i negozianti alle prese con l'andamento al ribasso delle vendite degli ultimi mesi, anche a causa del clima mite. Nella nota Confesercenti rileva ancora che gli sconti rappresenteranno una boccata di ossigeno per un settore ancora in crisi. Nella città della Torre l'attenzione di chi ha approfittato del primo giorno di saldi per fare gli acquisti è stata posta soprattutto sui capi d'abbigliamento. La corsa al miglior pezzo ha coinvolto tutte le marche di casual elegante e sportivo. Non di meno la caccia alle offerte sugli accessori e sulle calzature, che sono riuscite a tenere il trend delle scorse offerte promozionali. In tanti hanno preferito visitare prima i negozi che interessavano per scoprire l'acquisto più conveniente, per poi scegliere le riserve e passare all'acquisto, che in tanti casi ha coinvolto più di un capo, volendo approfittare dei maxi sconti applicati. Una mole di lavoro sfrenato anche per i commessi, che hanno dovuto far fronte a incessanti richieste dei clienti. La sensazione è che il grande flusso continuerà anche nei prossimi giorni in vista del fine settimana, quando è attesa una nuova ondata di presenze. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, un buon proseguimento con l'informazione.
Grazie Giovanna, continuiamo con le altre notizie. Rosolini, il responsabile dei servizi finanziari, dottor Carmelo Lorefice, comunica che a causa di un inconveniente tecnico sono state spedite delle bollette riguardanti il pagamento del servizio idrico 2015 anche ai contribuenti residenti in zone non servite dalla rete idrica comunale. Pertanto, coloro i quali abbiano ricevuto o riceveranno le suddette bollette sono invitati a non tenerne assolutamente conto. Si specifica che l'importo descritto nei bollettini di pagamento, che è pari a 2,10 euro, non è assolutamente dovuto. Per qualsiasi chiarimento si può contattare i numeri 0931 50 06 26 o recarsi presso gli uffici di via Tobruco 27 negli orari di ricevimento. Ancora da Rosolini vogliamo ricordare che con giusta ordinanza sindacale il mercato mensile del 1 gennaio 2016 è stato posticipato a domani 8 gennaio 2016. Andiamo ai turni delle farmacie a Rosolini, oggi e domani la farmacia di turno e la farmacia comunale, mentre nelle giornate di sabato e domenica la farmacia di turno e la farmacia Guastella di via Scipione. Concludiamo con lo sport. Rosolini inciampa dentro casa contro gli Atenei dell'Atletico Catania. Sono 3 le reti subite contro l'11 di mister Infantino, espulso al 70esimo, vittima di una partita dove il gioco del calcio poco o nulla c'entrava. Toni accesi e scarsa presenza sul campo hanno caratterizzato la partita. Tutti i giocatori sembravano con la testa e i piedi altrove, ma quelli dell'Atletico Catania hanno comunque dominato per tutto l'arco dei 90 e oltre minuti di gioco, vacillando solo al 22esimo per il fortunato tiro al volo di Failla, che ha centrato la rete, seppur la sfera ha quasi sfiorato l'incrocio dei pali. Un minuto dopo gli Atenei avevano già pareggiato con Furno, raddoppiando il risultato al 47esimo con Corona su pallonetto, concludendo al 64esimo con la terza rete segnata da Concialdi, firmando la vittoria e determinando l'eclissi del Rosolini. Il Rosolini dovrà ora fare i conti con le numerose palle gol sciupate sia nella prima che nella seconda parte della gara. La più clamorosa al 26esimo con la punizione non sfruttata da Martinez. Sono stati diversi ancora i tentativi dei granata locali per andare a segno, ma sempre invano. Ci hanno provato Martinez, Ricca, Implateni, Melluzzo, ma tutte le occasioni sono andate a vuoto. Né Fornoni è stato bravo a salvare la propria porta. Con questa sconfitta i granata rimangono a quota 18 punti, mentre l'Atletico Catania, con una formazione scesa in campo quasi completamente rinnovata, sale a quota 9 punti, grazie a questi punti conquistati. Si sono registrati purtroppo all'esterno dello stadio episodi di sputi e di insulti contro un giornalista. I familiari di un giovane calciatore del Rosolini, accecati dall'ira per la pessima resa in campo del congiunto ed in preda ad una ingiustificata esaltazione, hanno pensato bene di scaricare la propria frustrazione su chi in quel momento era allo stadio per lavorare. Episodio certamente da stigmatizzare, frutto anche del mancato rispetto per chi si reca allo stadio per lavorare. Come sono i giornalisti. Il box è riservato a loro e ogni domenica occupato da chiunque, atleti e dirigenti, ospiti, familiari di atleti, dirigenti ed ex dirigenti, tutti insomma che si autorizzano e si appropriano di un posto dentro il box, costringendo i giornalisti spesso a seguire le gare in piedi senza potersi neanche appoggiare per scrivere. Sarebbe il caso di rivedere la situazione da parte della dirigenza granata. Andiamo adesso ai risultati della giornata. Catania Sempio X, Forza Calcio Messina 4-1, Città di Rosolini, Atletico Catania 1-3, Giarre Palazzolo 2-1, Gea Virtus Orlandina 8-0, Capri Leone Milazzo 1-0, Sicula Leonzio Taormina 0-0, Via Grande Acireale 1-2, Troina Modica 3-0. La classifica vede in testa le Gea Virtus con 35 punti, segue Sicula Leonzio 34, Capri Leone 33, Troina 32, Acireale 31, Taormina 30, Palazzolo 27, Giarre 23, Catania Sempio X, Via Grande 21 punti, Rosolini e Milazzo 18, Modica 10, Atletico Catania 9, Messina 8, Orlandina 6. Siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, giovedì 7 gennaio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada.